Italiano, un programma dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Sull'Onda dell'Italiano. Allora, prima di iniziare a presentarci, io ringrazierei i nostri colleghi di Pagine Sommesse che ci annunciano sempre in modo così poetico.
Grazie.
E presentiamoci, noi siamo sempre noi, io sono Elena.
Io Valentina.
Giuditta Grechi.
Benissimo, però oggi c'è un ospite in studio, un ospite misterioso, ma non diciamo nulla perché verrà svelato nel corso della puntata.
Manteniamo un alone di mistero anche sull'assenza di Valeria. Oggi una puntata dedicata agli scambi universitari, parleremo di Marco Polo, parleremo di studenti Erasmus e non solo, e lo faremo attraverso ovviamente le interviste agli esperti, ai docenti. Avremo Andrea Groppaldi, avremo anche un'intervista con Marta Valentini, Gabriele Luoni e basta, direi.
Abbiamo detto tutto.
Allora, però, prima di tutto iniziamo con il nostro quiz di puntata. Farei un minuto di silenzio, però Valeria è riuscita a girare l'ostacolo e anche se non presente in studio sentiremo il suo quiz con la sua voce.
Ciao a tutti, il nostro quiz di puntata sul mondo universitario parla di goliardia. In particolare, il 5 novembre di ogni anno, secondo la tradizione universitaria pisana, si celebra la festa delle matricole. Uno dei rituali di iniziazione è il taglio della punta della feluca. Che cos'è questa feluca? A. Un cappello, B. Una calza, oppure C. Una sciarpa. Pensateci bene e rispondete. Ciao!
Oh, pensate bene a che cos'è la feluca. Noi intanto lo stiamo postando il quiz sulla nostra pagina Facebook, sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, e potete rispondere direttamente al quiz sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com. Benissimo, allora, mentre voi pensate al risultato del quiz, noi iniziamo subito, facciamo un po' di storia delle università, per vedere un po' che cos'è cambiato nel tempo. Allora, come precursori delle nostre attuali università possiamo considerare le scuole di diritto di Beirut in Libano, a partire dal secondo secolo d.C. Però facciamo un grandissimo passo in avanti, arriviamo subito in pieno Medioevo, nel XII secolo. È infatti proprio in questo periodo che l'egemonia culturale della Chiesa Cattolica invade tutta l'Europa.
Anche perché, diciamolo, gli studiosi, che per la maggior parte erano ecclesiastici, entravano nel clero proprio per continuare gli studi e quindi riscoprono la cultura classica, latina e greca, e la portano così in giro per l'Europa viaggiando in lungo e largo.
Esattamente, infatti in tutta Europa comincia a diffondersi il fenomeno delle lectiones magistrales, che diventano non solo lezioni, come diciamo possiamo immaginarci dal nome, ma vere e proprie assemblee. Le lectiones magistrales diventano infatti ben presto tanto frequentate da richiedere una migliore organizzazione anche logistica.
Proprio a questo proposito dell'organizzazione, non dobbiamo dimenticare che sempre per lo sviluppo delle università è importante anche il contatto con il mondo arabo, da dove secondo alcuni sarebbe derivata proprio l'idea di organizzare e trasmettere sapere in un unico luogo.
Diamo però qualche data, e a proposito di mondo arabo quindi, l'università più antica del mondo in assoluto è quella di Al-Karawin, se non sbaglio a pronunciarlo, in Marocco, che è stata fondata addirittura, pensate, nel 859 d.C. Mentre la seconda università più antica è invece in Egitto, ed è l'università di Al-Azhar, fondata al Cairo una decina d'anni dopo, quindi tra l'870 e l'872. E al terzo posto troviamo la nostra Bologna, finalmente, che è stata fondata nel 1088, che è anche l'università più antica d'Europa e ovviamente anche d'Italia.
Tra le università più antiche d'Italia ci sono poi quella di Arezzo, che è stata fondata nel 1215, e quella di Padova nel 1222. Però tutte queste università sono nate da iniziative private. Per trovare il primo Ateneo statale, quindi non ufficialmente pubblico, però insomma voluto dallo Stato, dobbiamo andare a Napoli, dove nel 1222 Federico II ha fondato l'università laica che oggi ha il suo nome, quindi la Federico II di Napoli.
Bene, ma quando è nata la nostra università, quindi la Statale di Milano? La Statale di Milano, se vogliamo, è tra le più recenti e risale la sua data di nascita nel 1924.
Allora, facciamo un gancio con la nascita della statale, con l'università statale, perché una vecchia conoscenza dell'università statale è il cantante che stiamo per sentire adesso. Lui è Dente e ha già suonato in università con Manuel Agnelli, che è tra l'altro tra gli autori del sottofondo che ascoltate in questo momento. In questo momento lo riascoltate, c'è stato un attimo di silenzio, e noi ci sentiamo Baby Building, Dente. Bentornati in studio, siamo sull'onda dell'italiano.
Benissimo, allora io direi di entrare nel vivo, diciamo, della puntata, perché in realtà noi non siamo qui a parlare di università, ma vogliamo parlare di scambi universitari. Prima, come abbiamo visto all'inizio della puntata, gli studiosi viaggiavano in continuazione per l'Europa per diffondere il sapere, quindi lo scambio universitario era connaturato all'idea stessa di università.
Oggi invece, se pensiamo agli scambi universitari, la cosa che ci viene in mente più facilmente sono gli Erasmus. E il nome Erasmus lo sappiamo tutti, soprattutto chi ha visto il film manifesto di questo progetto, che è L'appartamento spagnolo, viene da Erasmo da Rotterdam, che appare in visione al protagonista del film.
Cosa ha fatto però di importante Erasmo? Allora, era un umanista, lo sapete, un uomo universitario, è stato studente a Parigi, a Torino, addirittura professore ad Oxford, a Cambridge, e divenne rettore, pensate, dell'Università di Basilea, dove restò purtroppo fino alla morte. Cioè, prima o poi capita anche a Erasmo. E insomma, non si è mai fermato, casualità o intento, appunto, che l'Erasmus si chiami proprio così. E abbiamo scoperto che si tratta, non lo sapevamo, di un acronimo.
European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.
Ecco, grazie alla pronuncia della Cattaneo. Allora, il programma festeggerà a breve i 30 anni, infatti è nato nel 1987 per volontà dell'Unione Europea. All'inizio i paesi erano 11, poi sono diventati 31 e oggi con Erasmus Plus o Plus il progetto si è aperto anche oltre i confini europei, inglobando anche quello che prima era il progetto Leonardo, rivolto appunto anche a neolaureati fuori dall'Europa.
Ecco, Erasmus Plus o Plus, continuiamo a mantenere questa pronuncia doppia, è appunto un nuovo progetto voluto dall'Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, che è andato a sostituire tutti i programmi di apprendimento e mobilità di studenti e docenti che c'erano prima, e in sostanza è diventato un enorme contenitore, c'è dentro un po' di tutto. Ma c'è una novità molto importante da tenere presente se volete partecipare a questo progetto, soprattutto per chi vuole fare un tirocinio all'estero dopo la laurea. Infatti, con questo nuovo programma è necessario fare domanda prima di essere laureati per fare il tirocinio, non dopo la laurea. Soltanto così si può accedere alle graduatorie e quindi essere selezionati. Quindi, se siete interessati a uno scambio universitario, informatevi, perché le cose sono cambiate e forse c'è bisogno di qualche aggiornamento. E non fatevi sfuggire un'opportunità solo perché siete arrivati un momento dopo.
Assolutamente, perché la maggior parte delle persone che si iscrivono in università e che poi hanno partecipato all'Erasmus non se ne sono assolutamente pentite, e lo dimostra un articolo del Fatto Quotidiano dello scorso 22 settembre, un articolo intitolato "Dall'Erasmus sono nati 1 milione di bambini e gli ex studenti lavorano di più". Insomma, il titolo già la dice lunga
per mantenere i bambini, insomma.
Esatto, la dice lunga sull'impatto che il programma ha avuto in 30 anni di attività sotto vari punti di vista. Insomma, secondo la ricerca, che è stata condotta su 34 paesi, questa volta non sbaglio sul numero dei paesi, che è riportata appunto dal Fatto Quotidiano, tra gli Erasmus ci sarebbe un tasso di disoccupazione del 23% in meno rispetto al resto della popolazione, e uno su tre ha un partner fisso di un'altra nazionalità. Ottime notizie.
Sì.
Infatti, cifra alla mano, il 40% di chi ha vissuto questa esperienza si è poi trasferito in un altro paese dopo la laurea. L'esperienza in altre università è poi giudicata in modo molto positivo anche dai datori di lavoro. Infatti il 64% ritiene che l'esperienza Erasmus sia un elemento in più che appunto aumenta la possibilità di essere assunti.
Ma quindi prima di incontrare il partner della vita, di trovare il lavoro che garantisce quindi la serenità e può far cibare, diciamo, può dare da mangiare i figli, esatto, non è sempre facile la vita dell'Erasmus. E noi ci siamo chiesti: quali sono le 5 parole che non devono assolutamente mancare nel glossario di un Erasmus che arriva a Milano?
Noi questa domanda non l'abbiamo fatta degli studenti qualunque, ma l'abbiamo fatta ai nostri colleghi della radio, e sentite cosa ci hanno risposto.
Ciao amiche sull'onda dell'italiano. Per rispondere alla vostra domanda, secondo me le 5 parole che uno studente straniero deve assolutamente conoscere sono:
segreteria degli studenti,
segreteria,
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 segreteria, dove è possibile reperire tutte le informazioni,
aula,
aula,
aule,
aula, dove seguire le lezioni,
biblioteca o sala studio,
biblioteca centrale per la statale,
biblioteca, dove studiare,
mensa,
mensa, dove mangiare,
ricevimento, dipartimento,
libro,
professore,
modalità di esame, voto,
iscrizione, lezione,
gruppi di studio,
crediti,
equipollenza,
affitto, sciopero,
metro,
macchinetta del caffè, bagno,
peperoni,
stasera,
chiostro,
birra, che insomma è sempre una buona parola per socializzare,
macchina per fare fotocopie, che mi hanno detto essere molto importante per gli studenti Erasmus, giusto?
Sì, confermo.
Lei è una mia amica studentessa Erasmus a Lisbona.
Oh, abbiamo avuto conferma che macchinetta per fare le fotocopie è molto importante per gli studenti Erasmus. Allora, ringrazio in ordine sparso, però li ringrazio: Marta Clinico, Giulia Bertario, Jacopo Iside, Jacopo Musicco, Maria Catena Mancuso, Andrea Pistorio, Filippo Siracusa e Alessandro Re, che adesso ci spiegherà cosa significa la parola
equipollenza. Beh, innanzitutto buongiorno e grazie
Alessandro,
dell'invito.
Di Pagine Sommesse.
Di Pagine Sommesse, appena andato in onda, fresco di diretta. Allora, insomma, equipollenza, insomma, deriva dal latino, è inutile girarci intorno. Equus, uguale, di qual valore, e poller, appunto, avere valore, avere potenza, essere potenti. E quindi, in pratica, è un aggettivo molto comune nell'ambito didattico universitario, appunto perché è malleabile, si può usare in tanti contesti. Per esempio, esami equipollenti, stesso numero di crediti, CFU, crediti formativi, anche però lauree equipollenti, quindi in termini di contesto.
Che ti riconoscono la laurea, significa che ti riconoscono la laurea in un altro paese.
Esattamente, sì. O anche in altri atenei di uno stesso paese, di una stessa nazione. Insomma, l'utilizzo nel mondo, magico mondo universitario, è molto ampio e comunque è anche un bel aggettivo da usare, secondo me, tutti i giorni, perché al posto di dire i soliti, non so, equivalente, grande sinonimo, oppure di egual valore, adesso non mi vengono in mente, sapete, perché io uso sempre equipollenza, è proprio la mia parola preferita, quindi
la parola d'ordine della Vox Populi e per tutti gli Erasmus d'ora in poi sarà equipollenza.
Sì, dai, lanciamo questa moda, è davvero importante, perché in effetti su internet la si incontra molto spesso. E se non la si conosce, può mettere in difficoltà, diciamo.
Va bene, allora ringraziamo molto Alessandro.
Grazie a voi.
Grazie. Ci sentiremo la settimana prossima con Pagine Sommesse.
Buona puntata.
Che è equipollente sull'onda dell'italiano, a questo punto, a pari merito. Potete sentirle entrambe
su podcast, su Mixcloud, potete sentire entrambe le puntate.
Bene, allora, intanto io direi che se volete diventare degli studenti universitari perfetti, dovete leggere Il piccolo Galateo dello studente universitario, quindi questo manuale della professoressa Berra, molto interessante, ve lo consigliamo.
Anche per gli studenti italiani?
Sì, per tutti. Però diciamo che gli Erasmus non sono gli unici studenti stranieri che possiamo incontrare nel nostro Ateneo. Infatti, tra le biblioteche della Statale potete incontrare anche l'ospite di oggi. È arrivato il momento del nostro ospite Sasà.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao Sasà.
Ciao Sasa, allora abbiamo appena sentito la nostra Vox Populi, quindi io ti chiederei, per te, quali sono le 5 parole che tu inseriresti nel glossario per studenti stranieri?
Secondo me, comunque, prima di tutto la cosa più importante è la lingua, poi gli esami, la biblioteca, la segreteria e i appunti.
Gli appunti, certo. Per farsi passare gli appunti dagli amici che si presentano a lezione e poi tu dai l'esame da frequentante, in realtà non hai frequentato.
Guarini Rocco, cosa stai dicendo?
Io ho sempre frequentato, quindi ho la coscienza a posto.
Non ascoltatela.
Comunque, Gu Hi Yun, avrò sbagliato. Sasa, si pronuncia così il tuo nome?
Più o meno.
Oggi ci aiuterà a scoprire qualcosa di più su un altro programma di scambio universitario. Dal 2004 la Conferenza dei Rettori dell'Università Italiana ha lanciato un nuovo programma che prende il nome del noto veneziano scrittore, viaggiatore e mercante Marco Polo. E in questo programma gli studenti cinesi vengono ospitati dalle università italiane e quindi scopriamone sicuramente qualcosa di più.
Noi abbiamo chiesto qualche informazione in più alla professoressa Marta Valentini, che insegna proprio agli studenti Marco Polo qui in università. Sentiamo cosa ci ha detto.
Quali sono i bisogni speciali dal punto di vista linguistico degli studenti Marco Polo?
Ci sono due livelli, ci sono quelli già che hanno studiato in Cina e quindi hanno un livello A2, quello che hanno bisogno è assolutamente di riuscire ad arrivare poi a un livello B1 per poter passare l'esame di italiano che poi gli permette di iscriversi all'università. E con questi studenti si può assolutamente lavorare anche su un italiano più dello studio. La maggior parte degli studenti che arrivano in Italia invece non hanno mai studiato italiano o hanno studiato pochissimo italiano in Cina e quindi arrivano con un livello assolutamente pre-A1 o un A1 scarso. Si vorrebbe dargli degli strumenti in più per poi riuscire negli esami universitari a capire cosa dicono i docenti a lezione, però spesso non è possibile perché partendo da un livello così basso è già tanto se si riesce ad arrivare a un livello B1.
E invece che cosa attrae di più gli studenti Marco Polo dell'Italia?
Ci sono gli studenti Marco Polo e gli studenti Turandot. Gli studenti Turandot sono studenti che vengono in Italia per studiare, per esempio, al conservatorio, nelle accademie di belle arti. Quindi tutti gli studenti Turandot e parte degli studenti Marco Polo che vengono, per esempio, per studiare poi architettura, design, loro sono molto interessati all'Italia da un punto di vista soprattutto artistico. Una parte che è sempre più piccola in realtà, però c'è, invece sono studenti che hanno scelto l'Italia un po' per caso e quindi questi studenti in realtà arrivano senza avere quasi nessuna conoscenza dell'Italia. Oltre a insegnargli la lingua, il nostro lavoro è soprattutto anche dargli qualche coordinata per capire la cultura italiana.
E c'è qualche pregiudizio invece, qualche aspettativa che in generale si portano gli studenti Marco Polo e che poi viene confermata o smentita?
Non hanno grandi pregiudizi nei confronti dell'Italia. Quello che poi scoprono di solito è un po' la difficoltà di integrarsi e di conoscere italiani e fare amicizia con studenti italiani. Un po' viene impedito dal fatto che hanno un livello di italiano molto basso, un po' anche dal fatto che loro tendono un po' a chiudersi e questo è un buon peccato.
C'è una cosa che fate solo con gli studenti cinesi?
Diciamo che rispetto ad altri studenti, per esempio, come possono essere gli studenti Erasmus, secondo me ci vuole un po' di più a conquistarsi la loro fiducia. Loro arrivano da un sistema scolastico in cui il docente spiega, gli studenti ripetono quello che dice il docente, non c'è una particolare interazione tra docente e studente. E quindi loro quando arrivano qui, farli lavorare in classe con dei giochi all'inizio risulta molto difficile, o farli muovere per la classe. Però tutto sommato devo dire che nella mia esperienza finora ho sempre avuto classi che con un po' di tempo imparavano anche com'è il nostro sistema educativo e alla fine si divertivano anche. L'altra cosa che per esempio io faccio con gli studenti di livello principiante è spiegare come si salutano gli italiani, far un giro di presentazioni per insegnargli come stringere la mano è una cosa che non farei mai con una classe di Erasmus, ma che invece con i cinesi di solito funziona e serve.
Questa era Marta Valentini, docente del CALCIF, che ci ha parlato come si insegna agli studenti cinesi in scambio Marco Polo, e ringraziamo per averci concesso questa intervista.
Io volevo fare qualche domanda invece al nostro ospite Sasà, che arriva dalla Cina e ha scelto proprio di venire in Italia a studiare. Allora, intanto Sasà, io ti volevo chiedere da quanto tempo sei in Italia?
Insomma, io sono in Italia da 2 anni.
Volevo chiederti proprio questo: perché hai scelto proprio di studiare qui in Italia? Tu cosa studi intanto? Dove studi?
Comunque ora io studio la decorazione all'Accademia di Brera. E il motivo per cui io sono venuto qui in Italia è che comunque mi ricordo quando ero all'università un mio amico mi ha detto che dopo la laurea sarebbe andato in Francia, e quindi allora la mia curiosità è stata stuzzicata. Ciò che volevo vedere è tutto questo mondo, quindi ho iniziato a pensarci. E guardando la mappa mi sono domandato dove volevo andare, ed improvvisamente mi sono accorto di questo paese a forma dello stivale e di questa terra natia di Marco Polo e di questa penisola su cui il popolo definisce bene la vita, quindi Italia.
Come sei poetico, Sasà.
Sì. Molto romantico.
Potrebbe partecipare.
Grazie.
A pagine sommesse. Sì. Molto poetico. Allora, adesso sentiamoci una canzone, direi.
Sì, adesso sentiamo un altro viaggiatore, perché sentiamo Erlen Doye, che qualcuno si ricorderà forse come quello rosso con gli occhiali dei Kings of Convenience, quindi norvegese, che però adesso vive per un po' di tempo a Siracusa e ha imparato anche un po' di italiano. Noi lo sentiamo con La prima estate, che parla sempre di università, di laurea.
Stiamo ballando tutte in studio, state ascoltando Sull'onda dell'italiano, e per chi lo volesse sapere sono le 16:27 minuti e siamo in diretta dagli studi di Radio Statale per parlare di scambi universitari. Abbiamo in studio come ospite Sasà, studente cinese in scambio nella nostra università.
Infatti gli studenti Marco Polo e Erasmus della Statale, oltre a seguire i corsi di italiano organizzati dal CALCIF, vengono anche coinvolti in attività extradidattiche. Una di queste è stata la Maratona Milione, una lettura pubblica del Milione di Marco Polo, organizzata dal Touring Club Italiano.
Allora, noi di Sull'Onda non potevamo mancare a questa maratona e abbiamo intervistato per l'occasione il nostro ospite Sasà e Yunan Zhang, come lettori d'eccezione a questa lettura del Milione, e l'intervista integrale la potete trovare sul nostro canale Mixcloud Sull'Onda dell'Italiano RS.
E per chi volesse imparare a pronunciare perfettamente il nome di Zhang Yunan, perfettamente, quindi studiare il cinese all'Università degli Studi di Milano, c'è anche un famosissimo istituto chiamato Istituto Confucio. Anche quindi uno studente italiano ha la possibilità di studiare cinese. E mentre chiediamo a Sasà qualche consiglio per imparare la sua lingua, ascoltiamoci un'altra intervista, direi.
Infatti è arrivato il momento di ascoltare quello che il professor Andrea Groppaldi ha da dirci su un corso di laurea attivato dalla nostra università, lo Strani Media. Tra i suoi diversi ambiti di insegnamento c'è un progetto particolare, è destinato a mediatori linguistico-culturali stranieri. Può dirci di che cosa si tratta?
Allora, si chiama Strani Media, è un curriculum attivato all'interno del corso di laurea di mediazione linguistica e culturale che fa capo al polo di Sesto San Giovanni dell'Università degli Studi di Milano.
Ecco, quali sono gli obiettivi formativi generali di questo curriculum e a chi si rivolge?
È finalizzato a creare la figura professionale del mediatore linguistico e culturale e si rivolge a studenti stranieri proprio per creare questa figura determinante, cioè una figura professionale che media, cioè che si pone da cerniera tra comunità italiana e comunità straniera che vive in Italia. A 360 gradi, sia per tradurre, sia per curare gli aspetti culturali, sia per curare l'integrazione delle comunità straniere in Italia, eccetera, le mansioni sono le più varie. Ecco, non sono soltanto mansioni linguistiche, anche se ovviamente la conoscenza linguistica e le competenze di traduzione sono forse quelle prevalenti.
Ci può
dire più o meno quali sono le percentuali delle nazionalità degli studenti e quanti sono gli iscritti annuali al vostro curriculum di laurea?
Sì, gli iscritti annuali sono 50. È l'unico curriculum all'interno di mediazione che ha un numero programmato, un numero chiuso. Si accede a questo curriculum attraverso un test d'ingresso che viene fatto nel mese di settembre. I 50 che superano questa selezione poi frequenteranno le lezioni di Strani Media. Dire poi quali siano le percentuali nazionalità per nazionalità è difficile, anche perché ogni anno cambiano. Per dare un'idea possiamo dare le cifre dell'anno scorso. L'anno scorso avevamo il 70% di iscritti cinesi, al secondo posto un 15% di iscritti ispanofoni, prevalentemente sudamericani, e un 7% di arabi e un altro 7% di slavi, prevalentemente russi.
Ci può dare magari qualche informazione su quali sono le ragioni che spingono gli studenti bilingue e plurilingui ad approfondire proprio il nostro idioma e a scegliere proprio la nostra università e non gli altri atenei sparsi per il mondo?
Beh, intanto l'attrazione della lingua italiana è, secondo me, stupefacente. Do una cifra che dà l'idea di questa affermazione. La lingua italiana è la 12ª lingua più parlata nel mondo, ma è la 4ª più studiata, che vuol dire che molti di quelli che la studiano non perché poi la praticheranno, sia in Italia sia all'estero, ma la studiano in virtù di una tradizione culturale, artistica, letteraria, che esercita nel mondo una fortissima attrazione. Quindi secondo me in primo luogo c'è quello. Vengono di conseguenza anche esigenze professionali più spicciole, se poi si deve lavorare in Italia magari come mediatore forse è immediato iscriversi in questa università e non nelle altre. Poi in più a Milano devo dire che ormai dopo alcuni anni abbiamo sviluppato non solo a mediazione e quindi a Strani Media, ma proprio come Università degli Studi di Milano una serie di corsi e una serie di iniziative che facilitano moltissimo l'inserimento degli stranieri. Facevamo prima riferimento alla netta maggioranza di cinesi iscritti a Strani Media, ecco, molti di quelli, la maggior parte di quelli, vengono dai corsi Marco Polo, pure attivati all'Università degli Studi di Milano, e mi piace pensare che ci sia una forte sinergia tra corso e corso e tra parte e parte dell'Università degli Studi, che crei per lo studente una facilità, un approccio alla lingua che spero e credo sia attraente.
Allora, questo era il professor Groppaldi che ci ha parlato del curriculum di laurea Strani Media che si tiene in mediazione culturale, e ringraziamo il professor Groppaldi per la sua disponibilità. Adesso cambiamo completamente argomento perché Valeria Cattaneo continua a scriverci perché vuole risentire il quiz di puntata. È in lontananza, è lontano, ma ci pensa sempre.
Guarda, risentiamo il suo audio.
Ciao a tutti. Il nostro quiz di puntata sul mondo universitario parla di goliardia. In particolare, il 5 novembre di ogni anno, secondo la tradizione universitaria pisana, si celebra la festa delle matricole. Uno dei rituali di iniziazione è il taglio della punta della feluca. Che cos'è questa feluca? A. Un cappello, B. Una calza, oppure C. Una sciarpa. Pensateci bene e rispondete. Ciao!
Allora, rispondete sulla pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale o direttamente dal nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Allora, adesso vogliamo oltreoceano, infatti ascoltiamo l'intervista a Egil Boccanera dell'Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali della nostra università, che ci parlerà di un progetto di cui forse non tutti sono a conoscenza, cioè il progetto Scienze Senza Frontiere.
All'incirca ogni anno arrivano in Italia sui 1400 studenti brasiliani, vengono poi suddivisi fra i vari atenei e includono ovviamente anche i dottorandi. Per UNIMI noi abbiamo aderito sin dall'inizio al programma, abbiamo avuto fino ad oggi 4 tornate di studenti, è stato un dato in crescita perché siamo partiti da 10 studenti per arrivare al picco di 80 studenti. Quest'anno un po' di meno, ma perché quest'anno è il 5º anno del programma che va a chiusura. E poi successivamente partirà un nuovo Scienze Senza Frontiere. Il programma si rivolge quasi esclusivamente a studenti brasiliani, quindi sia di undergraduate, dottorato che postdoc. È una mobilità in uscita dal Brasile verso il resto del mondo, quindi obiettivi formativi sono chiaramente arricchire il proprio curriculum formativo con un'esperienza fatta all'estero. Diciamo che il Brasile, in confronto all'Europa, su questo, da questo punto di vista dell'internazionalizzazione è stato fino a molti anni fa un po' più indietro.
Poi dal punto di vista lavorativo a loro servirà sapere l'italiano?
Non tanto secondo me sapere l'italiano, quanto aver fatto un'esperienza all'estero. Loro fanno un anno all'estero, quindi comunque è un'esperienza lunga. Molti di loro non sono mai usciti dal Brasile. Secondo me il programma non è ancora un programma che si rivolge a tutte le classi sociali brasiliane. Gli studenti che sono arrivati fino ad oggi sono studenti che appartengono un po' a un'elite brasiliana, però nonostante tutto non hanno grande esperienza all'estero, quindi comunque l'obiettivo proprio del programma è questo, cioè mandarli fuori, renderli anche più attrattivi per le imprese. Infatti loro quando vengono da noi, oltre a svolgere ad esempio gli undergraduate, attività di studio, quindi frequentano lezioni, seguono, fanno esami e così via, sono fortemente diciamo consigliati di fare anche un tirocinio. Diciamo che il valore aggiunto dell'esperienza quando poi tornano in Brasile è rendersi anche più attrattivi sul mercato del lavoro. È ovvio anche che comunque l'italiano è una lingua per loro importante, cioè non dimentichiamoci che in Brasile c'è una forte comunità di italo-brasiliani o comunque di persone originarie dall'Italia. Infatti vedendo anche i cognomi di quelli che vengono in Italia si vede. Poi possono scegliere, il programma è aperto a tutto il mondo, c'è chi viene in Inghilterra, chi va negli Stati Uniti, però l'Italia non è posizionata malissimo. Siamo la settima destinazione del mondo, siamo dopo ovviamente Inghilterra, dopo Stati Uniti, Germania, Spagna e se non sbaglio Olanda, e dopodiché ci siamo praticamente noi, quindi l'Italia è attrattiva e Unimi è molto attrattiva. Anche per il fatto che siamo parte di questa rete europea, la LERU, la Lega delle Università Europee che fanno ricerca, loro lo sanno, sanno che nel nostro Ateneo si fa ricerca a livello molto serio.
E invece qualcuno si è fermato poi a studiare, a lavorare?
Allora, fino ad oggi non è successo, un po' perché devono per obbligo rientrare in Brasile al termine del programma, quindi non è successo, però hanno mantenuto, forse più per i dottorandi e i postdoc, si sono comunque create delle ottime collaborazioni scientifiche, quindi anche da lì sono nate poi delle collaborazioni tra Unimi e alcuni centri di ricerca e università brasiliane, quindi da quel punto di vista è positivo sicuramente.
Allora, siamo volati oltreoceano, ma anche qui in studio la Grechi mi è volata addosso. Cadono rotelle.
Mi hanno sabotato la sedia.
Oh, ma cioè, abbiamo rischiato veramente di non andare più avanti.
Di non finire la puntata.
Ok, ringraziamo Egil Boccanera e parlando di scienze, non possiamo assolutamente non affrontare un argomento che interessa a tutti i docenti, ma anche gli studenti di italiano alle due, come insegnare quindi una lingua speciale.
Sì, infatti, le lingue speciali sono quella parte della lingua che attiene a un ambito specifico del sapere, per esempio la lingua speciale della medicina, della giurisprudenza, le lingue specifiche dei diversi mestieri. E di tutto questo abbiamo parlato con il professor Gabriele Luoni.
Come Calcif è attivato da 2 anni, credo, un corso che si chiama Unimed per studenti che studiano medicina. In quel corso in particolare, essendo solo studenti di una determinata facoltà, viene insegnato l'italiano attraverso la lingua della medicina. È un corso di lingua speciale a tutti gli effetti.
Come si insegna nello specifico una lingua speciale? È una questione di lessico?
Il luogo comune è che è una questione di lessico ed è vero, lingua speciale non lessico speciale. Bisogna tenere presente che chi vuole imparare una lingua speciale ha già una alta conoscenza del lessico specialistico, quindi si tratta solo di tradurre una lista di concetti che già si possiedono. La parte più interessante quando si insegna una lingua speciale, soprattutto ai livelli alti, è quella parte di lingua che la lingua speciale ha in comune con il resto della lingua, ma che viene rideterminata, quella parte di lingua normale che viene riutilizzata quando si parla di un argomento speciale. Questa è la parte più complessa, perché è la parte in cui le varietà non sono più così distinguibili l'una dall'altra e in cui bisogna anche lavorare molto bene dal punto di vista linguistico, cioè un lavoro molto tecnico e non semplice.
E secondo te qual è la lingua speciale più difficile da insegnare?
Beh, le più facili sono quelle molto tecniche. Una lingua speciale molto tecnica solitamente ha questa struttura, un elenco di parole molto specializzate che in teoria non vanno neanche insegnate, vanno solo ricordate, lo studente le deve solo ricordare. E di solito per lavori molto tecnici la lingua normale che serve per gestire il contenuto di queste parole tecniche di solito è molto poca, perché sono lavori tecnici, la gente si capisce subito, tutti sanno subito cosa devono fare e quindi da un punto di vista linguistico si richiede una lista di parole tecniche e proprio la capacità di poter portare a termine i compiti comunicativi piuttosto semplici. Sono invece molto più difficili le lingue speciali che non sono così altamente tecnicamente specializzate, e soprattutto quelle lingue speciali come la medicina, eccetera, che hanno anche una vita al di fuori del campo di studi in cui vengono utilizzate. Pensiamo a quante parole mediche utilizziamo comunemente tutti i giorni, o a quante parole legate anche, non so, all'elettronica. Però insomma, queste lingue sono più complesse perché hanno una quantità di lessico che è suddiviso con il resto della lingua, con altri campi. Pensiamo, non lo so, alla parola organismo, sostanza, soluzione, che sono in medicina, chimica, fisica. Alcune di queste parole fanno parte anche del linguaggio più formale. Per lo studente bisogna aiutarlo a tracciare un confine tra le parole che si sono tecnicamente molto specializzate, le parole che sono a metà, e soprattutto a dargli la consapevolezza del fatto che certe lingue tecniche fanno parte anche della lingua in generale. Pensate a provare uno scambio che un medico deve sostenere con un paziente fortemente allarmato dal risultato di un'ecografia. Quanta lingua ci vuole se uno studente che vuole fare il medico in Italia deve dare una notizia simile? O lo studente deve saper usare la lingua tecnica che ha preso, sapere qual è, quale lingua usare in un contesto formale, come si esprime la delicatezza da un punto di vista linguistico, eccetera.
Bene, allora ringraziamo il professor Luoni e niente, ritornando quindi agli studenti, chissà che cosa studiava quella famosa studentessa universitaria, triste, solitaria.
Nella sua stanzetta umida.
Ecco, possiamo anche cantare, però non c'è la Cattaneo, quindi non rende.
No. Secondo me, a occhio e croce, studiava filosofia. Però questa canzone la facciamo presentare a Sasà. Sei pronto?
Sì. Simone Cristichi, studentessa universitaria.
Questo era Simone Cristicchi. Allora, Sasà, secondo te studiava filosofia?
Sì, certo, magari studiava filosofia.
Che tra l'altro anche la filosofia usa una lingua speciale.
Bene. Che e comunque per chi non fosse ancora interessato ad avere altre notizie sugli scambi internazionali, vi consigliamo di collegarvi sul nostro canale Mixcloud e ascoltare il podcast con un extra, con una parte ulteriore di intervista ad Egil Boccanera, che vi farà una panoramica più precisa di ulteriori sbocchi, insomma. Quindi io mi pento assolutamente di non essere andata in Erasmus dopo questa puntata, e ancora di più di non essere stata una matricola all'Università di Pisa. Perché che cavolo succede il 5 novembre? Siamo arrivati a fine puntata e quindi al momento in cui migliaia di ascoltatori si tolgono i dubbi esistenziali scoprendo la risposta al nostro quiz.
Ok, quindi il 5 novembre di ogni anno, secondo la tradizione universitaria pisana, si celebra la festa delle matricole. Uno dei rituali di iniziazione è il taglio della punta della feluca. Di che cosa si tratta? Si tratta di un cappello.
Mamma, potevi fare più suspense. Noi siamo abituata
alla Cattaneo che dà suspense, le pause.
Vabbè, la Cattaneo non c'è purtroppo.
Ciao Valeria, un saluto finale, dai Valeria.
Salutiamo Valeria ed è arrivato il momento purtroppo di salutarci, perché il tempo a nostra disposizione è finito. Quindi noi vi diamo appuntamento la settimana prossima con Sull'onda dell'Italiano, sempre su Radio Statale alle 16. Nel frattempo seguiteci su Facebook e su tutti i nostri canali Twitter, abbiamo conquistato tutto il mondo dei social.
Ringraziamo Sasà perché è stato un prezioso ospite.
Grazie Sasà.
Grazie a voi.
Grazie.
Vi lasciamo con una domanda salutandoci. Cosa ne sarà di noi dopo l'università? Edoardo Cremonese.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao.